Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Molti la definiscono la madre di tutte le riforme. Stiamo parlando del fondamentale processo di riordino della nostra amministrazione pubblica, all'insegna dell'efficienza, dello snellimento delle procedure burocratiche e amministrative, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche. Un miraggio che il nostro paese insegue da decenni, con risultati che finora non sono stati, per la verità, all'altezza delle aspettative. Ora si presenta un'occasione storica, per molti versi irripetibile, quella del pieno utilizzo dei fondi del Next Generation EU, vale a dire il programma europeo di aiuti ai paesi europei, che per noi equivale a oltre 190 miliardi da spendere da qui al 2026. E la riforma della pubblica amministrazione compare tra le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il governo presieduto da Mario Draghi sta per inviare alla Commissione Europea. Bene, ne discutiamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia di uno dei massimi esperti e conoscitori della nostra macchina pubblica, il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, nonché ex ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi del 1993, e autore di numerosi saggi, studi, articoli, analisi sul tema. Professore, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Abbondano nel nostro ordinamento provvedimenti ad hoc, norme di attuazione, regolamenti e circolari prodotte negli ultimi decenni. Spesso se ne è persa la traccia, perché in diversi casi ci si è affidati alla mole dei provvedimenti e delle circolari attuative, di stretta competenza delle burocrazie ministeriali. L'intreccio di competenze tra Stato centrale e regioni, frutto di una pasticciata e incompleta modifica del titolo V della Costituzione, ha reso ancor più fitto il reticolo di norme e regolamenti, con frequenti contenziosi di cui è stata investita la Corte Costituzionale. Diverse sono state le riforme varate. Si parte dagli anni 60 del secolo scorso, con la legge numero 15 del 4 gennaio 1968 varata dal terzo governo Moro, per poi approdare alla riforma varata nel 1990 e alle leggi Bassanini della seconda metà degli anni 90. Nel 2012 vede la luce il decreto Semplifica Italia del governo Monti, che fa seguito al Salva Italia e al Cresci Italia. Non è da meno il successivo governo Letta, che vara 80 interventi di semplificazione. Ci riprova il governo Renzi, che nel 2014 avvia una serie di semplificazioni, la più rilevante delle quali è la dichiarazione dei redditi precompilata. La più complessiva riforma dell'amministrazione pubblica, poi affidata alla legge Madia, anch'essa all'insegna della semplificazione e della lotta alla burocrazia, segna invece il passo. Semplificazioni compaiono anche in provvedimenti varati dai governi Conte 1 e Conte 2.
Allora, professor Cassese, la breve sintesi che abbiamo appena ascoltato mostra che finora i tentativi di riforma della nostra macchina pubblica non hanno prodotto gli effetti sperati. Ma quali sono gli ostacoli prevalenti, maggiori, che si sono frapposti alla loro completa realizzazione?
Degli ostacoli si può dire quello che Draghi ha detto del debito. Ci sono gli ostacoli buoni e quelli cattivi.
Sì.
Quelli buoni, che vanno conservati, sono per esempio la tutela dell'ambiente, la tutela dei beni paesaggistici e così via, e che ovviamente sono un ostacolo a tutti gli interventi in materia urbanistica, perché bisogna considerare questi interessi accanto a quelli urbanistici. E poi sono quelli cattivi, per esempio i controlli preventivi, i controlli concomitanti, che vuol dire avere sfiducia nell'amministrazione, la responsabilità e le sanzioni eccessive, per esempio quelle antimafia trasportate su quelle anticorruzione, nonché una certa cultura e mentalità, rispettiamo le norme invece che raggiungiamo i risultati.
Ecco, sarebbe però ingeneroso non riconoscere che negli ultimi decenni, professore, grazie soprattutto alle tecnologie informatiche digitali, siano stati compiuti dei passi in avanti. Eppure ancora oggi quello delle semplificazioni appare come una sorta di miraggio.
Guardi, le faccio un esempio: se quel che si è tolto è 10 e quel che si è aggiunto è 30, il risaldo non è più 20, questo è il nostro problema. Abbiamo semplificato, ma abbiamo anche complicato nel frattempo, e ciò che abbiamo complicato supera di gran lunga ciò che abbiamo semplificato. Bisogna semplificare di più.
Ecco, l'occasione ora è offerta dal piano di riforme che, come sappiamo, il governo presenterà a Bruxelles per accedere ai fondi del Recovery Fund. Ma da anni la Commissione europea invita il nostro paese a porre la riforma delle nostre pubbliche amministrazioni in cima alla sua agenda. Ecco, sarà la volta buona?
Sì, se evitiamo attese messianiche, ecco, non pensiamo di poter fare la grande riforma della pubblica amministrazione, è un insieme di macchine che prendono un numero di dipendenti che sta intorno a 3 milioni e 300 mila persone, che sono in realtà molti di più, perché bisogna aggiungere i dipendenti delle partecipate, i dipendenti di quello che chiamo lo Stato disaggregato, cioè di quella galassia di istituzioni che stanno intorno a ciascun ministero. Quindi in realtà arriviamo come minimo a 5 milioni. È la più grande azienda italiana, o meglio è il più grande gruppo di produzione di servizi che ci sia in Italia. Ci sono però alcune cose che si possono fare e sono chiare. Una l'ha detta l'autorità garante della concorrenza e del mercato, e ci è ritornato il Presidente proprio molto di recente con un'intervista al Corriere della Sera, e cioè eliminare tutto quello che si è aggiunto in Italia al codice degli appalti, dei contratti della pubblica amministrazione, cioè quello che si chiama gold plating, nel tradurre nel diritto italiano e nel recepire nel diritto italiano delle norme comunitarie, vi si aggiungono ulteriori norme che appesantiscono i vincoli comunitari, che sono quelli assolutamente essenziali per assicurare la concorrenza. Sì. La seconda cosa che secondo me bisogna fare è concorsi, cioè meritocrazia. Non dimentichiamo una cosa importantissima, che se non c'è la meritocrazia, la selezione dei dipendenti pubblici si può fare solo in uno dei seguenti modi: familismo, clientelismo, legami politici, oppure semplicemente il caso. Le pare che selezionando le persone in questo modo si possa avere una buona burocrazia? Le voglio fare un esempio che deriva da una stima fatta da alcuni studiosi sulla base dei dati della Ragioneria Generale dello Stato. In un insieme di concorsi di recente sono stati banditi dei posti che erano 3.873, quindi ci sono stati in un insieme di concorsi 3.873 vincitori. Sa quante persone sono state assunte con quegli stessi concorsi? 14.569. Ecco. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per ogni concorso sono stati assunti il numero delle persone corrispondenti ai posti messi a bando, ma poi sono stati fatti delle liste degli idonei. Molti dicono che un titolo di idoneo, un'idoneità, non si nega a nessuno come un titolo di cavaliere, no? È una battuta che corre. Ecco.
Sì.
Allora, se da 3.873 si arriva a 14.569, domanda: secondo lei non si gratta il fondo del barile? Secondo lei non si prendono anche le persone diverse dai veri e propri vincitori? Ecco, questo è solo un esempio per dire: bisogna fare concorsi, bisogna fare dei concorsi seri, non bisogna adottare quella formula che si chiama assunzione degli idonei, o con termine più elegante che nasconde la realtà, scorrimento delle graduatorie. Ci sono graduatorie che restano aperte per 5-10 anni e si attinge a queste graduatorie con nessun rispetto per i diritti delle persone che vengono e che sono più giovani.
E questo del reclutamento è un aspetto decisivo, professore. Le voglio chiedere un'ultima cosa, infine. Spesso si dice che le riforme hanno bisogno di un terreno fertile su cui attecchire, questa è una di quelle, ma c'è un terreno fertile secondo lei al momento nel nostro paese?
Guardi, in un certo senso il terreno è fertilissimo, perché se c'è una cosa sulla quale tutti sono d'accordo è che bisogna riformare lo Stato e la pubblica amministrazione. Solo che poi su questo terreno fertile si innestano delle forti resistenze, perché naturalmente che vuole, quello che io sto dicendo non piace ai precari che vogliono stabilizzarsi e che nessuno ha mai scelto davvero, no? Primo. Secondo, ci sono degli uomini politici che ascoltano questi precari. Terzo, ci sono dei sindacati che li organizzano. Cioè, ci sono stati i sindacati italiani, hanno proclamato uno sciopero di insegnanti precari durante il periodo peggiore della pandemia, tra parentesi, per capire quanto sono distanti dalla realtà, hanno avuto un'adesione del 2%.
Infatti non è stato un bel segnale, professore.
È stato un bel segnale, no, un ottimo segnale dal punto di vista rispetto ai sindacati.
Certo, chiaro.
E poi c'è, diciamo, anche una certa scarsa chiarezza di idee da parte del corpo politico, e forse da ultimo dobbiamo anche dire che la burocrazia non si fa sentire, non raccoglie idee, non fa rete. Proposte di riforma dell'amministrazione dovrebbero venire dagli addetti ai lavori. Certo. Perché non parlano?
Bene, professore, grazie veramente per essere stato con noi questa sera, per averci aiutato anche a capire bene in che direzione dovrebbe andare questo importante processo di riordino della nostra macchina pubblica. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Professore, grazie ancora e buona serata.
Buonasera.